The end of history refers to the last civilization that mankind will achieve. And what I argue in the book is that liberal democracy comes much closer to fitting human nature.
Just 2 hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. Tonight, the battle has been joined.
Принято решение о проведении специальной военной операции.
Alle 10 comincia con un po' di ritardo la trasmissione la fine della storia. Vi ricordiamo che questa trasmissione vi terrà compagnia tutti i martedì dalle 15 per l'appunto fino alle 16.35 circa in apertura, per cui un saluto da Gabrio.
Un saluto da Simone, bentrovati a tutti e a tutte.
E un saluto da Gianluca.
Ricordiamo in apertura quelli che sono, prima di entrare nel vivo della puntata, quelli che sono i contatti per dialogare con Radio Blackout, per cui per chiamate dirette lo 011 24 95 669. Invece per messaggi sia SMS sia con i vari programmi di messaggistica il 346-66-73-263. Ricordiamo che invece i podcast di questa, delle altre trasmissioni, delle dirette dell'info si possono sempre trovare sulla pagina internet www.radioblackout.org.
Sì, ricordiamo che appunto da questi giorni sono disponibili i podcast delle prime puntate di questa trasmissione per andare appunto a riascoltare a vostro piacimento. Come avrete sentito dall'introduzione, da queste registrazioni che abbiamo mandato in coda alla sigla di apertura, La puntata si focalizzerà quest'oggi su quanto sta accadendo negli ultimi mesi in Iran. Lo faremo attraverso una serie di approfondimenti e interviste, contributi, e quindi l'invito a rimanere sintonizzati su Blackout.
Le proteste sono cominciate nel paese iraniano il 16 settembre scorso a seguito della morte di Mahsa Amini, una studentessa curda di 22 anni che era stata presa in custodia il giorno prima dalla polizia morale di Teheran dopo una nottata negli uffici del locale commissariato. È stata portata in ospedale in coma e dopo qualche ora è morta. Dopo questa morte le proteste si sono diffuse in tutto il paese, appunto, diciamo, grazie alla grossa copertura che è stata data da alcuni social network, dal ruolo ancora una volta centrale nella diffusione di queste proteste, soprattutto diffuse tramite Twitter. Le proteste sono inizialmente scoppiate a Saqqez, che è una città del nord-ovest iraniano, per cui la zona, diciamo così, a maggioranza curda del paese, città di origine di Amini, però poi si sono presto diffuse in tutto il paese. Si sono diffuse ovviamente nel centro di Teheran, soprattutto grazie alla grande mobilitazione di studenti e di parte giovanile della popolazione, però poi, dato ancora più curioso, le manifestazioni e gli scontri con le forze dell'ordine si sono anche allargati a centri che di solito non sono, diciamo così, teatro di proteste sicuramente significativi. Quello che è successo nella città città di Qom, che è appunto il centro spirituale sciita, è un po' una delle città, insomma, simbolo del potere religioso iraniano. Ma Shamini era stata fermata ed era stata appunto accompagnata nel commissariato perché non indossava il velo in maniera corretta, e proprio su questa, diciamo così, vertenza specifica sono cominciate le proteste contro appunto l'obbligo di indossare il velo, contro questo corpo di polizia morale, come viene chiamato. Poi ovviamente, no, insomma, questa condizione particolare, per cui di oppressione delle donne, si è unita poi a un generale malessere che c'è nel paese, e appunto, diciamo così, le vertenze sono un attimo uscite rispetto a quella specifica della questione del velo, della questione di Mahsa Amini, e hanno poi preso direzioni più ampie.
Sì, si parla, scorrendo un po' le notizie, quello che si riesce a capire, tentare di avere un quadro più completo di quanto sta accadendo è sicuramente complicato, e cercheremo magari di farlo nella puntata di oggi, anche attraverso gli ospiti che avremo ai nostri microfoni. Alcune notizie più recenti degli ultimi giorni parlano di una giornata di chiamata di sciopero in alcune raffinerie, che rappresentano uno dei baluardi anche della, diciamo, della classe operaia classica iraniana. Nella giornata appunto di sabato 17, oltre altre chiamate per una mobilitazione generale che coinvolge anche le università, quindi la parte più giovane del paese, proprio per questi giorni, fra il 18 e il 20 di dicembre. Queste sono le notizie che, insomma, si riescono a trovare sugli ultimi giorni, in mezzo chiaramente a tutte le notizie anche dei media ufficiali, che si concentrano diciamo in maniera pelosa sulla morte di questo primo ragazzo giustiziato, due ragazzi giustiziati appunto in questi giorni, i primi manifestanti arrestati ormai un paio di mesi fa, e con una narrazione ultra ideologica che si sta facendo anche sul corpo delle donne iraniane, che è veramente disgustosa a tratti.
E quello che sentite in sottofondo, che avevamo mandato anche in apertura subito dalle sigle, sono alcuni slogan, canti. Questo anche l'avrete riconosciuto, Bella Ciao, ormai insomma tune internazionale di volta in volta rifatta, questo in persiano, raccolte questo sabato pomeriggio a Torino, dove c'era un folto presidio di qualche centinaio di persone, poi diventato corteo della comunità iraniana presente a Torino. Questi presidi, momenti così di visibilità, si sono susseguiti lungo tutto l'autunno, credo con una scadenza quasi settimanale, forse non tutti i sabati, ma quasi. In particolare hanno avuto una forte presenza le ultime due settimane, perché corrispondevano appunto con l'inizio delle esecuzioni e delle pene capitali con cui il regime sta cercando così di rispondere a una, diciamo, a un'ondata di protesta che è montata nel tempo, che non accenna a diminuire. Poi cercheremo tra un po' di capire qual è lo stato attuale della situazione, che sembra non cercare, a differenza di precedenti cicli di mobilitazione, alcun interlocuzione con la componente, diciamo, più riformista, con le parti del regime, degli apparati più interessati, un'interlocuzione dialettica. L'impressione di questo presidio, che vedeva appunto sostanzialmente la presenza di iraniani e iraniane, soprattutto giovani, quindi soprattutto studenti presenti qua nella città tra l'università e il Politecnico, qualche minore presenza però visibile nell'organizzazione di persone più anziane, che fanno parte ormai della diaspora, probabilmente, se non dal 79, dalle ondate successive, e una parte molto ristretta di italiani di una certa età, che in qualche modo sono vicini più a questa componente anziana della comunità iraniana italiana. L'impressione era ovviamente di una manifestazione, come dire, di un momento molto sentito da questa comunità, per ovviamente la vicinanza così empatica di vissuti, di legami e di parentela con quanto sta avvenendo nel paese. Una dinamica, diciamo, molto organizzata sembrava all'interno della comunità stessa, con ruoli ben definiti tra chi parla, chi prende la parola, con una sorta di, diciamo, di nastrini ai bicipiti che appunto definivano certi ruoli, molte donne ovviamente. L'impressione era quella appunto di una composizione abbastanza specifica di classe media altamente alfabetizzata, ovviamente molto vicina a quello che sta succedendo e ovviamente molto coinvolta dalle istanze, quelle anche qua più ricordate, cioè le condizioni della donna nel paese e diciamo una volontà di una libertà di costumi, di condotta, di movimento fuori, diciamo, dalla cappa che il regime rappresenta nel paese. Quello che potremmo sentire ora, prima di poi magari collegarci con una persona che ci darà un contributo più qualificato e speriamo anche più aggiornato rispetto a quello che sta succedendo nel paese, soprattutto gli ultimi giorni, quello che vi facciamo sentire è l'intervento conclusivo, speriamo la qualità lo renda ascoltabile, di questa giornata di mobilitazione, con un personaggio molto conosciuto che è residente in questa città da tempo della comunità iraniana, che riportava un po' quelle che erano, diciamo, le loro istanze.
Durante la protesta che da quasi più di tre mesi, siamo entrati nel quarto mese, continuano interrottamente in tutto il paese a seguito dell'arresto e dell'assassino di Mahsa Amini. Tra questi Mohsen Shekari e Majid Reza Rahnavai. Migliaia di prigionieri, più di 16.000 processati in assenza di difesa legale e senza diritto di diritto di appello, sono in attesa della stessa sorte. Queste esecuzioni sono a scopo intimidatorio e per fermare i manifestanti in tutto il paese, ma sbagliano fortemente, perché le manifestazioni in tutto il paese continuano ad essere in modo forte e fermo, per finché viene cambiato, diciamo, questa situazione e vengono processati tutti coloro di questo regime che hanno provocato questo disastro nel paese. La nostra richiesta riguarda anche tutte le forze politiche italiane per quanto riguarda le loro solidarietà con i manifestanti, con coloro che protestano tutti i giorni, i giovani e meno giovani. La nostra richiesta è quella di isolare questo regime in maniera chiara, in questo ha un ruolo importante le forze politiche, sindacale e sociale dell'Italia, di un paese democratico che l'abbiamo visto anche a fianco noi in questi ultimi giorni. Ma chiediamo di più, noi chiediamo di estendere l'ambasciatore iraniano da Roma. Questa è la nostra richiesta per poter far tornare indietro ai suoi passi del regime e fermare le esecuzioni sommarie nel paese. Viva la donna, viva la libertà!
Viva la donna, viva la libertà!
Viva la libertà!
Viva libertà!
Donna, viva!
Sì, questo era appunto l'intervento finale con gli slogan che erano seguiti, la richiesta sostanzialmente di una espulsione della diplomazia italiana dal paese per fare pressione sul regime. Ovviamente qui sappiamo c'è un formale appoggio di tutto il campo occidentale all'istanza di questa protesta, poi ovviamente ci sono tutti gli altri tipi di rapporti e di affari che invece non vengono assolutamente messi in discussione. Noi adesso proviamo a collegarci con una ricercatrice italiana-iraniana che vive nel nostro paese, che lavora nel nostro paese, ma che ha contatti continui con quello che sta succedendo in Iran, per vedere di avere un po' di aggiornamenti e stimolare qualche domanda e riflessione sulla composizione e la natura di queste proteste. Prima di questo vi mandiamo un pezzo che è stato un po', diciamo, l'inno, è diventato un po' la canzone più cantata in Iran durante la protesta, in cui insomma si riconosce il grosso delle persone che si mobilitano, e poi partiamo con questo primo contributo. Allora, un momento.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.
Sì, quello che vi abbiamo fatto sentire, Baroie, ci sembra di capire che è un po' uno dei pezzi più cantati, in cui si riconoscono i tanti giovani e le tante giovani che continuano a riempire le strade e le piazze dell'Iran in questo lungo autunno. Noi cerchiamo di entrare un po' più in profondità sulle dinamiche, le istanze e la composizione di queste proteste. Lo facciamo con Rassa Gaffari, docente di sociologia presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, che dovremmo avere i nostri microfoni. Pronto?
Eccoci, pronto. Buongiorno a tutte e tutti.
Buongiorno e grazie per la tua disponibilità. Abbiamo mandato questo pezzo, confermi che è un po' il pezzo in cui si riconoscono il grosso della gioventù iraniana in questo momento?
Allora, questo pezzo è stato sicuramente molto importante nei mesi scorsi, sia per le vicende personali dell'autore, in quanto un giovane ragazzo che poi in seguito alla pubblicazione della canzone è stato anche arrestato e poi rilasciato, e che quindi simboleggia un po' le difficoltà anche che i giovani e le giovani iraniane affrontano per quanto riguarda la libertà di espressione, ma anche e soprattutto per il testo della canzone in sé, in quanto Baroie vuol dire per, a causa di. E la cosa interessante di questa canzone, appunto, che riprende tantissimi tweet che nel corso del tempo sono stati scritti da iraniani e iraniane, ognuno dei quali esprimendo un motivo di insoddisfazione, un motivo per il quale protestare per le donne, per la libertà, per i diritti civili, per la causa ambientale. Quindi anche andare a leggerlo, ad ascoltarlo, è sicuramente una cartina tornasole importante per capire che cosa sta succedendo.
Allora, Rassa, prima domanda che ti volevamo fare, poi magari entriamo anche più in profondità su altri aspetti. Per quello che ci puoi dire, ci sembra di capire che tu abbia dei contatti, insomma, abbastanza continui con quello che sta succedendo. Se ci puoi fare una fotografia proprio del momento, di quest'ultima settimana, perché ovviamente qua siamo, come dire, spettatori da lontano anche di una economia dei media che ha i suoi interessi e brucia e, come dire, e vomita in fretta tutto quello che accade. Abbiamo visto un movimento che ha avuto una crescita costante lungo tutto l'autunno, una grossa tenuta, e che adesso si trova a fronteggiare, diciamo, una risposta repressiva, diciamo, senza mezzi termini, estremamente dura da parte del regime. Qual è la situazione? Come stanno reagendo gli iraniani e le iraniane che sono scesi in piazza? C'è una stabilizzazione, c'è un affievolimento o una continua crescita?
Allora, innanzitutto sottolineo che adesso stiamo entrando nel terzo mese di proteste, e questo è un arco temporale abbastanza lungo, nel corso del quale ovviamente queste proteste hanno preso forme diverse, hanno visto protagonisti diversi e a loro volta hanno anche visto tattiche di repressione che sono andate ad adeguarsi a quello che stava succedendo. Siamo in un momento, direi, di espansione, nel senso che le proteste non sono andate indebolendosi come molti, io per prima, inizialmente credevamo. Di sicuro, come dicevo, cambiano le modalità di protesta, cambiano i luoghi della protesta. Nelle prime settimane vedevamo molto attivi, molto affollate le università, le scuole medie, i licei. Abbiamo visto poi uno shift comunque dei luoghi, delle modalità, ad esempio nei mezzi pubblici, per le strade. Da quello che sento in questi giorni, almeno a Teheran, le proteste stanno continuando, focalizzandosi molto di notte, con i famosi canti di slogan dai tetti, dai balconi. Questa era una modalità di protesta molto importante anche nella rivoluzione del 79, laddove le persone appunto di notte, protette dall'oscurità, dall'anonimato, si affacciavano e cantavano slogan di vario tipo. Tra gli slogan che ho sentito io in questi giorni ci sono sempre i sempreverde: morte al dittatore, morte ai sepahi, che sono le forze di polizia, morte alla guida suprema. Insomma, direi che le proteste stanno continuando, ovviamente anche le modalità di repressione stanno cambiando, perché giusto un paio di settimane fa c'è stato un concentramento delle forze nel Kurdistan. Le forze di polizia tendono ad adottare strumenti diversi a seconda che le proteste siano nei centri abitati, quelli più affollati, dove sembrano diciamo utilizzare delle tattiche lievemente, passatemi il termine, proprio leggere, mentre più violenta, più concentrata sembra essere la repressione fuori dai centri abitati, appunto dove c'è una concentrazione di minoranze etniche. E interessante anche quello che dicevi sui media, l'attenzione dei media, perché ovviamente anche dove le proteste si concentrano e dove la repressione va a colpire ha un effetto su come vengono rappresentati dai nostri media.
Sì, se ci puoi aiutare a capire, un po' facendo un passo indietro magari anche su come si sono svolte le proteste fino adesso, quali sono un po', qual è la composizione di queste piazze? Abbiamo parlato di una popolazione giovanile, si leggono notizie anche rispetto ad alcuni scioperi che ci sono stati anche per esempio in alcuni impianti petroliferi, che se non erro rappresentano un po' il baluardo, insomma, di una certa classe operaia più classica, che comunque hanno indetto giornate di sciopero locale ma anche generale. Si parla anche di sciopero all'interno dei bazar, che ricordiamo già nel 79 erano stati uno dei componenti fondamentali poi anche per l'ascesa insomma del clero e dell'ayatollah. Quindi quali di queste componenti della società iraniana si stanno muovendo e come in questi mesi di proteste?
Assolutamente. Allora, la particolarità di queste proteste è appunto quella di essere riuscite sin dall'inizio a riunire insieme una popolazione veramente composita. Questo è un elemento di novità rispetto alle proteste che abbiamo visto nel 2009, per esempio, nel 2017-18-19. Ricordo brevemente che ad esempio nelle proteste del 2009, quelle contro la seconda rielezione del presidente Mahmoud Ahmadinejad, essere scesa in piazza era principalmente la classe media, urbana e ben istruita. Per quanto riguarda invece il biennio dal 2017 al 2019, questa componente della popolazione si era trattenuta dallo scendere per strada, ed invece erano appunto i basari, le classi lavoratrici, quelle che si erano fatte sentire per chiedere migliori condizioni di vita, il pagamento delle pensioni, migliori condizioni contrattuali e così via. Come dicevo, la particolarità invece è l'innovazione di queste proteste, che per una serie di motivi vedono veramente un coinvolgimento di diverse anime della popolazione. Giustamente parlavi della componente demografica. Abbiamo una partecipazione veramente molto importante di quella che viene chiamata la terza generazione iraniana, generazione nata non solo dopo il 79, ma anche dopo gli 8 anni di guerra con l'Iraq, dopo il cosiddetto periodo riformista, quindi giovani dai 15 ai 24 anni. Io leggevo diverse fonti iraniane che sottolineavano proprio la criticità di questo elemento, la pericolosità anche percepita di queste giovani generazioni che vengono considerate da parte delle istituzioni come veramente incontrollabili, come un elemento di destabilizzazione per la Repubblica Islamica. Anche la leadership femminile è un elemento di novità, infatti nelle proteste, nelle manifestazioni, insurrezioni precedenti abbiamo sempre visto marginalizzata la componente femminile, l'abbiamo sempre vista partecipare attivamente, certo, ma mai in una posizione di protagonismo con i diritti delle donne, con la questione del corpo delle donne messo così in primo piano. Preoccupava un po' inizialmente appunto se ci sarebbe stato o meno un coinvolgimento anche della classe dei bazarì, dei mercanti, dei lavoratori, in quanto questo è sempre stato considerato uno degli elementi chiave anche per l'allargamento delle proteste. Ultimamente sembra esserci stato, diciamo, un maggiore coinvolgimento anche di questi gruppi, anche se non ancora in maniera del tutto organica. Ci sono dei problemi strutturali che rendono molto difficile anche ai lavoratori comunque riuscire ad unirsi, ad protestare, a creare delle organizzazioni diciamo solide e coese. Ovviamente, come naturale che sia, la composizione anche dei manifestanti va a cambiare. Nelle ultime settimane ovviamente questa partecipazione femminile è andata un po' diminuendo, vediamo più uomini nelle strade, rimane comunque molto importante la partecipazione delle generazioni giovani. Se si va purtroppo a vedere anche le notizie tragiche che arrivano su le condanne a morte, vediamo veramente giovani sui 15, 16, 20, 21 anni. E questo è abbastanza significativo per me, perché ci dice molto su quali sono state le sofferenze e le condizioni che la società iraniana nel suo intero è andata ad attraversare, e anche forse qualcosa sul suo futuro.
Parlando di questa generazione, terza generazione, mi sembra che l'hai chiamata protagonista principale di queste proteste, è stata definita, diciamo, una generazione che ovviamente per ragioni biografiche non ha vissuto né la rivoluzione nella guerra, quindi una generazione che in qualche modo anche più, potremmo dire, globalizzata, post ideologica, ma che anche corrisponde alla, diciamo, alla crescita di quelle persone cresciute negli anni della ricostruzione, che oggi si trovano a entrare nel mercato del lavoro e iniziano, come dire, anche a toccare con mano una mancanza di prospettive anche per, diciamo, la congiuntura internazionale, per quella che è la situazione interna dell'economia iraniana. Questo conta anche nello scatenare queste proteste, nell'alimentarle.
Assolutamente sì, non dobbiamo mai dimenticare come ci sia un intreccio veramente delle condizioni politiche, economiche, culturali, demografiche. La terza generazione, appunto, è l'espressione che viene utilizzata normalmente per indicare questi giovani nati non solo dopo il 79, ma anche dopo la guerra con l'Iraq, che ricordo, per chi ci segue magari non è informato, che è durata dall'80 all'88. E questo è stato un periodo molto importante, in quanto in quegli anni è nata e cresciuta un'altra generazione che ha sempre, diciamo, ricoperto un ruolo di primo piano nella storia iraniana, ovvero i giovani appunto degli anni 80, che sono stati anche i principali protagonisti poi del Movimento Verde del 2009. Le condizioni storiche e politiche nelle quali sono cresciuti sono molto importanti per determinare poi le caratteristiche di questa generazione, quindi un'epoca veramente di ristrettezza economica, di una pervasiva etica del martirio, di questi slogan comunque portati avanti per il rafforzamento delle istituzioni rivoluzionarie. Al contrario, quella che vediamo oggi è una generazione nata a fine degli anni 90, quindi alla fine di tutto quell'importante periodo di ricostruzione postbellica, se non addirittura negli anni 2000. Quindi, giustamente come ricordavi, una generazione altamente digitalizzata, anche dai media iraniani vengono chiamati, viene usata spesso l'espressione zoomers, no, questa etichetta che indica proprio la loro familiarità con gli strumenti digitali, ed è anche giustamente una generazione che ha vissuto veramente in modo indiretto tutta quel periodo di grandi ideologie, di grandi lotte, anche di riformismo. È una generazione, ad esempio, che non crede, non sembra più credere nel dialogo con le istituzioni. Questa è una delle differenze principali con le corti che la precedevano. Mentre le generazioni precedenti, anche mentre le generazioni di femministi, di attivisti precedenti, cercavano di portare avanti in qualche modo delle negoziazioni con le istituzioni per chiedere delle riforme della Costituzione, per chiedere delle riforme delle leggi, oramai questa generazione, appunto, di 15 anni, 20 anni, sembrano dirci: noi non crediamo più a questo dialogo, non crediamo più alle grandi ideologie che hanno guidato i nostri genitori, i nostri cugini e fratelli maggiori, ma crediamo proprio in cambiare radicalmente il sistema. Questo è ovviamente qualcosa che giovani a livello globale presentano. In Iran però sembra avere delle caratteristiche particolarmente radicali e interessanti.
Sì, spostandoci diciamo un po' dal lato delle piazze, dal lato della composizione dei movimenti di protesta e andando dal punto di vista dello Stato, la domanda che ti volevamo fare era questa: insomma, al di là della repressione del pugno di ferro che tu giustamente prima hai descritto, appunto, di cui peraltro è l'unica cosa che più o meno traspare qui, insomma, quello che ci arriva, per cui i dati agghiaccianti di questi più di 20.000 pararresti, più di 500 morti durante le proteste, unite appunto alle 11, se non sbaglio, fino ad ora condanna a morte, insomma, che verranno fatte poi nelle prossime settimane per persone fermate durante insomma i movimenti di piazza. Volevamo chiedere qual è, al di là della questione repressiva, la risposta che lo Stato sta dando. Qua si è fatto gran parlare quando un procuratore, se non mi sbaglio, di Teheran aveva dichiarato l'abolizione della polizia morale, però appunto poi di fatto non c'è stata nessuna, diciamo così, conferma, no, da parte di voci ufficiali del governo, per cui capire insomma se questi movimenti stanno effettivamente aprendo delle contraddizioni all'interno dello Stato iraniano, se insomma c'è un dibattito che si sta creando in seno alle classi dirigenti del paese.
Certo, allora riassumo brevemente la questione del procuratore e di questa notizia. Qualche settimana fa, penso ormai una decina di giorni fa, un procuratore generale, Montazeri, durante un'intervista che è ormai diventata celebre, a una domanda di un giornalista sul perché non si vedesse più la polizia morale operativa come prima nelle strade, aveva risposto con una frase abbastanza controversa su un possibile scioglimento della polizia morale. Polizia morale che ricordo essere una forza di vigilanza attiva dal 2005-2006 per pattugliare le strade, gli spazi pubblici e assicurarsi che insomma i cittadini e le cittadine rispettino la morale, i codici d'abbigliamento e di condotta dello Stato. Dal punto di vista dei media nostrani, questa notizia è stata ripresa, rilanciata come un'imminente, diciamo, vittoria dei movimenti di protesta, come un'imminente, appunto, anche, diciamo, abolizione del velo obbligatorio. In realtà è una notizia che sembrava un po' troppo bella per crederci, in quanto la polizia morale non è stata abolita e la maggior parte anche delle voci interne iraniane, della stampa iraniana e le istituzioni si sono affrettate a negare questa notizia. Notizia che poi è stata seguita comunque dall'annuncio di questi 3 giorni di sciopero all'interno della società. Questa dichiarazione può essere forse letta come un tentativo di alcune forze interne all'establishment di in qualche modo andare incontro, rabbonire le proteste. Non è il primo, non è l'ultimo tentativo. Ci tengo sempre a ricordare che anche all'interno delle istituzioni iraniane non stiamo parlando di un monolite, non stiamo parlando di un qualcosa di omogeneo e sempre uguale, ma abbiamo veramente tantissime fazioni, correnti e forze diverse, alcune ad esempio contrarie anche alla polizia morale, eccetera. In realtà finora sì, ci sono stati ovviamente dei tentativi anche da parte di varie forze, di varie personalità, di creare un po' di sensibilità, di spingere un pochettino l'autorità ad andare incontro alle richieste dei manifestanti. Proprio all'inizio delle proteste aveva fatto scalpore una figura religiosa che aveva cercato di denunciare delle violenze nei confronti di alcune ragazze in una provincia iraniana. Purtroppo in questo momento temo che queste voci e questi tentativi siano veramente minoritari, perché quello a cui stiamo assistendo, soprattutto nelle ultime settimane con l'arresto anche di alcune personalità note nella società iraniana, è veramente un continuamento di questa repressione che sembra in realtà non volersi, a mio parere, in qualche modo alleggerire, anzi.
Né di esserci alcuna volontà di cedere su un simbolo che in qualche modo è un'identità forte di questo regime, perché ne riassume anche un po' alcuni caratteri del suo, diciamo così, tra virgolette, contratto sociale, c'è cioè la questione del velo e tutto quello che si porta dietro, dell'hijab.
Assolutamente, il velo per ora non sarà purtroppo abolito, è una legge nazionale, resta in vigore, non è soggetto alla forza del giudiziario o dei procuratori abolirlo, e molte persone che io ho sentito, ad esempio, mi dicevano spesso la Repubblica Islamica è il velo obbligatorio, quindi una sua eventuale abolizione corrisponderebbe veramente alla sacrosanta. Qui ci sarebbero tante considerazioni da fare sul perché il velo, il corpo della donna siano degli elementi così importanti per, diciamo, la struttura della Repubblica Islamica, che insomma, non starò a ripetere questi discorsi per mancanza di tempo, ma comunque non siamo vicini in alcun modo alla sua abolizione. Si possono vedere già dall'anno scorso, io avevo notato che nelle strade iraniane, perlomeno della capitale, il numero di ragazze e di donne che giravano senza velo era aumentato molto, e anche quello che vediamo in questi giorni, in queste settimane, è un numero impressionante di ragazze che, sfidando comunque le autorità, decidono comunque di scendere per le strade, negli spazi pubblici, senza il velo. Ma siamo ancora lontani, ovviamente, da una trasformazione della legge in materia.
Sì, l'impressione è che comunque ci sia, come dire, un progressivo di anno in anno venir meno nella realtà dei fatti, diciamo, dell'applicabilità, non so come dire, cambiano anche le famiglie, ci sono questi passaggi, no, generazionali, di ciclo in ciclo, perché l'impressione che si ha, facendo un po', come dire, una sintesi lunga su questi decenni, guardando all'Iran, sembra proprio, come dire, di una società al suo interno altamente dinamica, continuamente in trasformazione, attraversate da molte spinte, come una pentola in ebollizione in cui, diciamo, la forma di questo regime funziona un po' come un tappo, no? Però ogni volta sembra che il punto di ebollizione salga un pochettino. Allo stesso tempo, quello che abbiamo visto in questi mesi è che c'è una linea che il regime attuale sta tracciando, e lo sta tracciando nelle forme che abbiamo visto. Infatti ti chiederei anche di commentare un'altra notizia che era uscita una decina di giorni fa, dove parrebbe che una parte dei dignitari del regime trattasse la loro sistemazione in caso di caduta in Venezuela. Anche questo, non so quanto siano vere queste notizie, o se comunque sono sintomo di qualcosa rispetto a quello che sta accadendo.
Ma allora, rispetto a quest'ultima notizia, sinceramente non sono riuscita a trovare delle conferme o delle smentite, quindi io la prenderei molto con le pinze, come la maggior parte delle notizie che stanno in realtà uscendo in questo momento dal paese e che vengono riportate dai media nostrani. È vero che ci troviamo veramente, mi piaceva la metafora della pentola in ebollizione, una pentola che forse sta veramente sbordando. Ci troviamo comunque di fronte a uno Stato, quello della Repubblica Islamica, che non sta funzionando da diversi anni, non sta funzionando economicamente, politicamente, socialmente, e che quindi ovviamente è arrivato questa morte di questa giovane ragazza, è stata veramente un po' la goccia che ha fatto traboccare questo vaso in ebollizione, ma non semplicemente per la morte in sé di questa persona, perché purtroppo, preme dirlo, le donne vengono imprigionate, torturate, uccise in Iran da molto tempo, ma il fatto che si trattasse di una ragazza appartenente a una minoranza curda, il fatto che fosse di una classe popolare, quindi insomma un insieme di caratteristiche particolarmente vulnerabili che sono riuscite appunto a in qualche modo accendere, a scatenare le sensibilità di un'ampia fascia della popolazione.
Un'ultima domanda che volevamo farti, forse un po' scomoda, difficile, insomma, da per quello che puoi percepire te, no? Avendo contatti, essendo allo stesso tempo fuori materialmente dal contesto, che percezione c'è del rapporto tra queste mobilitazioni e la situazione internazionale? Perché ovviamente ogni volta che si muove qualcosa in Iran c'è un'immediata, formale, di facciata, molto, come dire, strumentale e di biechi interessi, appoggio da parte del ceto politico occidentale, per tagliarla corto, no? Secondo te, tra le persone che scendono in piazza in Iran, che percezione c'è di questo rapporto così strano? Guardano Occidente, aspirano a essere Occidente, sono consapevoli dell'uso strumentale che l'Occidente fa delle loro mobilitazioni? Perché è un aspetto che, insomma, ci sembra interessante considerare.
Molto interessante e anche molto importante da sottolineare, secondo me. Parliamo di una popolazione che è molto consapevole di quello che vuole e di quello che sta facendo. Il rapporto con le forze occidentali, anche con la diaspora iraniana in Occidente, è sempre stato un rapporto abbastanza complicato e controverso. Mi preme molto sottolineare che questo appare chiaro, questo ci giunge abbastanza chiaro dalle voci degli iraniani. I manifestanti non stanno chiedendo un intervento militare, non stanno chiedendo di essere salvati, non stanno chiedendo che le forze occidentali in qualche modo arrivino a risolvere i loro problemi. Quello che chiedono è sicuramente una sensibilizzazione, un parlare di quello che sta succedendo, un mantenere alta la soglia dell'attenzione. È ovviamente organico che dopo 3 mesi, siamo anche sotto Natale, durante le feste, insomma, con la situazione in Ucraina, poi mondiali, ovviamente le notizie dell'Iran passino un pochettino in secondo piano, anche perché, come dicevo, per una buona parte del tempo le repressioni si sono spostate in Kurdistan. Quindi io ritengo che ci sia anche un meccanismo di solidarietà selettiva da parte del pubblico occidentale, laddove riesce a empatizzare più facilmente ovviamente con alcuni protagonisti, quando ad essere torturato, quando ad essere uccise sono giovani ragazzi, insomma è più facile in qualche modo mantenere alta la soglia dell'attenzione. Quello che i manifestanti ci chiedono, appunto, di essere le loro voci, questa hashtag che gira moltissimo per i social, e viene richiesto molto spesso anche sui social media, ad esempio alle personalità famose, celebri, che hanno tanto seguito, tutti i loro profili sono tempestati di richieste, appunto, di sensibilizzare, di parlarne. Quindi direi che questa è la richiesta che proviene e davanti alla quale non dovremmo essere insensibili.
Raz, noi, no, scusa, ho sbagliato il nome. Noi ti ringraziamo per il tuo contributo. Se pensi che ci sia ancora qualcosa di importante da sottolineare che così abbiamo dimenticato o...
No, io mi sembrava importante appunto quest'ultimo punto sul mantenere alta l'attenzione, sull'informarsi, sul scegliere anche le fonti, gli strumenti con i quali informarsi, stare sempre allerta quando, insomma, ci vengono fornite delle spiegazioni semplici, univoche, in qualche modo piatte di quello che sta succedendo, perché in realtà la situazione è tutto tranne che semplice e lineare, quindi di prestare sempre molta attenzione, di informarsi, di parlarne. Vi ringrazio a voi.
Grazie ancora e a presto su questi microfoni.
Grazie a voi.
Ciao.
Gülüyoruz hoş beş. Çürüyoruz evde, keyifler arazi, cirit atar anksiyete, yasal mutasyon, maganda erekte, gölgeler firari, ışık yok memlekette. Gölgeler firari, ışık yok memlekette. Gölgeler firari. Denetimli serbest, kumpas kampüste, manzara Bosforus, diplomalar ters kelepçe, coğrafya kader, porselen kadehte, oksijende kampanya, şimdi çek sonra öde. Çek sonra de. bakma et, yalnız kurtsal ya. Kim demokrasi dese, koşar bir avuç tuzla. Ne ilk ne de son, mafya şampiyon. Kötüye bir şey olmaz, natürel seleksiyon. Kötüye bir şey olmaz, natürel seleksiyon. Kötüye bir şey olmaz. Kötüye bir şey olmaz. Kötüye bir şey olmaz.
.56, sempre sintonizzati sulle libere frequenze di Blackout, ci avviamo verso l'ultima parte della puntata di quest'oggi, della fine della storia. In questa prima parte, insieme alla nostra ospite Rassa Gaffari, abbiamo cercato di trovare qualche elemento di analisi ulteriore per comprendere quanto sta accadendo in Iran negli ultimi tre mesi, ormai a partire dall'omicidio di Mahsa Amini, con tutte le proteste nelle sue varie forme, estensioni, vari momenti, ormai appunto dicevamo diversi mesi. Speriamo di aver aggiunto qualche elemento di comprensione in più che vada oltre, insomma, le notizie sporadiche e insomma tutte interessate che escono sui media nostrani. A proposito di media nostrani, abbiamo anche qualche eccezione, nel senso che in questa ultima parte vorremmo presentarvi alcuni stralci di un intervento che abbiamo riperito in rete a cura della rivista di geopolitica Limes, che alcune settimane fa ha intervistato questo esperto di questioni iraniane, Nicola Pedde, niente poco di meno che un direttore dell'Istituto for Global Study, una sorta di think tank appunto fra Roma e Bruxelles, specializzato proprio sui temi di politica, di sicurezza, di economia nelle regioni del Medio Oriente e dell'Africa. Quindi parliamo di un esperto del settore, diciamo dall'altra parte della barricata, che però in uno di questi ultimi interventi, in una rubrica telematica di Limes, fornisce alcuni elementi interessanti per andare a vedere cosa, come e se si muove dall'altra parte della barricata, fra le fila dello Stato, del regime iraniano, rispetto a quanto sta accadendo nelle piazze di questi ultimi mesi. E lo fa presentando in questo suo intervento, che per chiunque volesse recuperarlo, si intitola Iran, una rivolta contro la teocrazia, ne approfitteranno i Pasdaran. Questa è la notizia interessante. Ci sembra un intervento interessante perché innanzitutto ci dà qualche delucidazione su quelle che sono le divisioni di potere anche interno al regime iraniano, che, come diceva anche la nostra interlocutrice precedente, spesso lo si percepisce come un'entità monolitica, ma è attraversato da diverse correnti e diverse anche generazioni di potere che sono prossime anche ad accavallarsi fra di loro. E nello specifico, in questi stralci che andiamo a presentarvi di questo intervento di Nicola Pedde, viene sottolineato proprio questo, questa sorta di possibile accavallamento della cosiddetta seconda generazione di potere iraniano, quella rappresentato dagli esponenti dell'apparato di sicurezza, dei Pasdaran, che in questi anni, in questi decenni hanno costruito le vere e proprie fondamenta economiche anche del paese, e che questa è l'interpretazione che dà questo esperto studioso, potrebbero anche essere a un passo dal cercare di attestarsi queste proteste per una sorta di resa dei conti interna anche agli apparati di potere iraniani. Quindi vi presentiamo questo contributo, questi stralci da questa intervista a Nicola Ped, e poi la commentiamo insieme.
La protesta, come dicevi, è assolutamente acefala ancora, quindi manca di una leadership, non può essere sostanzialmente definita nemmeno un movimento in questa fase. Poi chiaramente tutto è possibile, la possibilità di un'evoluzione è sempre dietro l'angolo, però in questa fase è ancora acefala, quindi fortemente spontanea. È una protesta che sicuramente ha interessato la componente femminile della popolazione, ma anche qui bisogna, secondo me, fare attenzione a non trasformarla in una protesta che sia esclusivamente legata di questioni del veto e del velo e delle donne iraniane. È un qualcosa di più profondo, di sentimenti che affondano nella crisi economica, nel malcontento, nella disoccupazione. L'elemento interessante, secondo me, nella valutazione del potenziale di questa protesta è esattamente quello che tu accennavi, cioè quanto la struttura istituzionale e l'architettura del potere dell'Iran può essere condizionata o mutata da questi avvenimenti. E la condizione, secondo me, più interessante è quella data da questa transizione generazionale tra prima e seconda generazione, cioè tra chi ha fatto la rivoluzione, quelli che qui sono indicati come i patriarchi, la prima generazione sostanzialmente a guida clericale, e una seconda generazione ormai affermata sia all'interno del paese come architettura del potere, che invece non ha un'estrazione prettamente clericale, anzi viene in larga misura dall'apparato militare, anche se oggi è molto più estesa, ha interessi molto radicati all'interno del sistema economico, industriale, che rappresenta ormai già di fatto la vera prima linea del potere del paese. In Iran ci si è sempre chiesti che cosa sarebbe accaduto alla morte di Khamenei, e quindi nel momento in cui questa transizione veniva ufficializzata dall'assenza della guida. Il movimento rivoluzionario, il momento della protesta potrebbe in un certo qual modo accelerare questo processo. Quindi la seconda generazione potrebbe cogliere l'opportunità di una continuità del sistema attraverso però una trasformazione dell'architettura del potere, quindi di fatto legittimare se stessa come vera e propria ormai leadership della Repubblica Islamica. Questo chiaramente apre a molti scenari cosa accadrebbe all'impianto del sistema teocratico, quali modificazioni istituzionali questo può comportare sul piano della ristrutturazione dei poteri, ma diciamo che rappresenterebbero argomenti tutto sommato quasi secondari in una transizione così importante degli equilibri di potere.
Continua Ped poi nel proseguo dell'intervista, ricordiamo tratta appunto da Limes, dalla pagina YouTube di Limes, dove alla domanda dell'intervistatore rispetto a se gli apparati di sicurezza che costituiscono quello che lui dice questa seconda generazione del potere iraniano potrebbero approfittare della crisi di legittimità che soprattutto nelle prime fasi della protesta, ma non solo, sembra attraversare il clero, insomma, le avrete viste tutte queste immagini importanti e significative di queste quasi gare sui social media di ragazzini che insomma per strada insomma deridono gli esponenti religiosi, i mullavari, insomma rubandogli il cappello, facendoglielo cadere, una sorta di appunto ridicolizzazione di queste figure religiose, e poi oltre ad eventi anche abbastanza significativi come il fatto che sia, se non sbaglio, stata bruciata in una di queste proteste la casa di Khomeini, insomma, quindi elementi da un punto di vista simbolico anche decisamente importanti. E quindi la domanda che viene fatta in questa seconda parte che andiamo a sentire è capire se questa crisi di legittimità innanzitutto tocca anche i Pasdaran, quindi questa seconda generazione di potere di cui si parlava, e se questi potrebbero invece approfittare di questa attenzione rivolta al vecchio clero per la loro scalata al potere vero e proprio. Andiamo a sentire.
quando ci riferiamo ai Pasdaran non sono più i Pasdaran degli anni Ottanta, cioè la componente prettamente militare. Oggi il sistema dei Pasdaran è un universo che include la componente prettamente militare, ma che ha anche una predominante componente economica, finanziaria, industriale. Quindi è un sistema molto articolato, è un conglomerato di interessi. E questa transizione tra prima e seconda generazione di fatto è ineluttabile. La prima generazione del clero non ha prodotto una seconda generazione al suo interno, quindi in un modo o nell'altro si sarebbe andati verso questa transizione. La crisi in atto potrebbe accelerarla, quindi potrebbe dare a una parte degli esponenti di seconda generazione, che anche qui sono molto divisi al loro interno, sono molto eterogenei come gruppi di interesse, però all'interno di questa componente potrebbe esserci l'interesse a favorire un'accelerazione del processo di transizione. Processo però, come dicevo, che sarebbe stato comunque ineluttabile. E la seconda generazione è di fatto già nel pieno controllo del paese, nel senso che rappresenta la seconda generazione del potere, quindi la struttura dei Pasdaran, la struttura economica, finanziaria e anche amministrativa. E buona parte del paese oggi, se non tutti i centri più importanti, sono di fatto controllati da loro, proprio perché sono la generazione che è cresciuta all'interno del sistema e che si è affermata anche gerarchicamente all'interno dei ministeri, all'interno delle funzioni pubbliche, all'interno di tutta l'architettura del istituzionale della Repubblica Islamica. Di fatto sono oggi la vera spina dorsale del potere politico e amministrativo.
E quindi potrebbero beneficiare del fatto che dicevi prima, che invece al centro delle proteste è visto il clero sostanzialmente, quindi loro in realtà non sono tra i principali accusati, no, in queste manifestazioni, quindi ne potrebbero approfittare.
Sì, potrebbero in una certa misura, questo è oggetto di un ampio dibattito anche in Iran in questo momento, soprattutto tra chi segue il paese all'interno e all'interno, potrebbero all'interno di questa componente generazionale trasformare le istanze della protesta nelle loro istanze, quindi venire incontro in parte a quelle che sono le richieste da parte espresse dalla società iraniana, farle proprie e in un certo qual modo cavalcarne quindi lo slancio e diventare quella leadership che oggi manca al movimento di protesta. Questo che cosa potrebbe comportare? Lo abbiamo visto peraltro accadere in altri paesi, in Egitto, in Arabia Saudita, un'apertura su alcuni temi di carattere sociale sicuramente hanno una forte presa. Il vero problema che però resterebbe da risolvere è quello di natura economica. Quello di cui l'Iran ha assolutamente bisogno in questo momento è di disinnescare questo meccanismo di crisi economica generato sicuramente dal mancato raggiungimento di un ulteriore accordo per il rilancio del JCPOA, dalla dimensione di crisi più generale generata anche dal conflitto in Ucraina e da alcune posizioni espresse proprio all'interno della stessa seconda generazione che vanno in una direzione sostanzialmente opposta, cioè quella di una radicalizzazione dei rapporti con l'Occidente. In modo particolare pesa oggi come un macigno sulla reputazione, la capacità di gestione delle principali prerogative di politica estera dell'Iran, la questione del rapporto con la Russia e della fornitura dei droni e potenzialmente anche di apparati missilistici nel prossimo futuro.
Ci abbiamo verso l'ultimo estratto di questa intervista di Limes a Nicola Ped, esperto di Iran, tutti elementi interessanti che cercano di un po' di completare il quadro anche da un punto di vista interno agli apparati di potere, e vedremo in questo ultimo estratto che andremo a proporvi da un punto di vista internazionale come anche stanno influendo sulle proteste e viceversa. Dicevamo, in questo ultimo intervento ci si riallaccia a quanto detto nell'ultimo passaggio, soprattutto rispetto a come la guerra in Ucraina, le tensioni internazionali possono incidere sui fattori interni iraniani sconvolti da queste proteste degli ultimi mesi. Fondamentalmente ci si riallaccia un po' non riallacciarsi alla questione, l'ha nominato prima, del JCPOA, ovvero il famoso accordo sul nucleare iraniano, che è quello che insomma fondamentalmente determina le sorti anche a livello internazionale anche del paese iraniano, visto che esiste una parte del potere che punta fortemente a ristabilire questo accordo che ricordiamo dai quali gli Stati Uniti si sono sottratti nel 2018 sotto la presidenza Trump e che adesso faticosamente alcune parti del potere stanno cercando di riaffermare con la nuova amministrazione Biden, mentre esiste, ci diceva in questo intervento Pedde, tutta una parte di apparato di potere che invece punta alla rottura totale con l'Occidente, anche per tutta una questione di intrecci economici interni, che guarda quindi a un ristabilimento anche più forte del rapporto con la Russia e naturalmente va da sé dirlo anche con la Cina. Quindi sentiamo questo ultimo intervento rispetto alla questione internazionale, come si inseriscono, come influisce la questione internazionale sulle proteste interne in Iran in questi ultimi mesi.
La questione russa è un molto particolare e delicata nella politica iraniana. La Russia non è mai stata un vero alleato dell'Iran, è sempre stato un partner caratterizzato in entrambe le direzioni, cioè sia dal punto di vista iraniano sia dal punto di vista russo, caratterizzato più da politiche di interesse del momento che non da una reale strategia di lungo periodo. Sono state moltissime le crisi tra Russia e Iran, non ultima anche la conduzione della guerra in Siria. Quindi a mio avviso non bisogna...
Anche se entrambi sostenevano Assad.
Anche se entrambi sostenevano Assad, ma con agende molto diverse tra loro poi sul terreno e nella gestione di lungo periodo di questa diciamo fase bellica che ha accompagnato la condotta di una guerra che ha salvato il regime di Damasco. E detto questo, c'è da aggiungere come all'interno della componente politica dei conservatori iraniani esista una frangia difficile da diciamo percentualizzare in termini di grandezza, ma che è sicuramente una frangia capace di agire e di avere una capacità di produrre risultati politici, che è sempre stata ostile all'idea di una ripresa del JCPOA. Perché il JCPOA, per una parte di questa componente politica, che risponde poi anche ad interessi economici molto ben radicati all'interno del paese, l'apertura verso l'Occidente, l'apertura ai mercati, rappresenta una minaccia esistenziale ai propri interessi, cioè è il nemico principale invece di quella capacità autoreferenziale di generare reddito all'interno di un sistema chiuso, del sistema delle sanzioni. Queste componenti che fanno parte appunto di questa enorme diversità che rappresenta l'Iran, secondo me è sempre opportuno ricordare come questa idea di un Iran monolitico sia assolutamente errata. L'Iran è un paese che raccoglie al suo interno posizioni politiche, ideologiche e religiose molto diverse e spesso molto contrastanti tra loro. Questa diversità produce questo tipo di risultati, mentre da una parte la stessa componente istituzionale apre al dialogo e vorrebbe riuscire a ridefinire i criteri per firmare a Vienna un rinnovo del JCPOA, un'altra parte si muove in modo totalmente erratico rispetto a questa componente e si avvicina alla Russia, fornisce delle tecnologie militari, nel caso specifico questi droni, che potrebbero diventare anche poi una fornitura di missili tattici, e quindi crea i presupposti per far naufragare l'azione di quell'altra controparte che invece è ancora impegnata nel dialogo con la comunità internazionale. Apparentemente contraddittorio, ma in realtà parte di un insieme altamente eterogeneo, altamente conflittuale e soprattutto, come dicevamo già dall'inizio, in evoluzione e in transizione in questa fase. Quindi quelli che appaiono come diciamo meccanismi contraddittori della manifestazione della politica sono in realtà espressione di questo dualismo di base, che poi forse è anche più di un dualismo, che spesso e volentieri produce risultati altamente conflittuali e fortemente critici sul piano dell'immagine e della capacità dell'Iran di conseguire obiettivi sul piano internazionale.
15:16, sempre sulle libere frequenze di Blackout, ci avviamo verso la conclusione di questa puntata della fine della storia. In questi ultimi passaggi vi abbiamo presentato, lo ricordo ancora una volta, alcuni estratti di un'intervista a Nicola Pedde, analista esperto di Iran, che abbiamo tratto da questo contributo video che potete reperire sui canali YouTube della rivista di geopolitica Limes, dal titolo Iran in rivolta contro la teocrazia, ne approfitteranno i Pasdaran, comunque un intervento anche integrale cui vi rimandiamo, perché nonostante insomma un certo forse realismo eccessivo dell'interlocutore che sminuisce abbastanza anche la portata effettiva e reale dei sommovimenti in corso, almeno speriamo negli estratti che vi abbiamo presentato, comunque da qualche elemento di analisi a nostro avviso prezioso rispetto a quanto si muove, può muoversi dall'altra parte della barricata dei manifestanti, ovvero fra gli apparati del potere iraniano.
Sì, a chiusura di questa puntata della fine della storia andiamo a leggervi giusto un estratto di un libro che avevamo letto ai tempi della sua uscita nel 2010, un po' diciamo sull'onda delle mobilitazioni di allora, quella che si chiamava l'onda verde, di cui faceva riferimento prima anche la ricercatrice Razza Gaffari, ovvero una mobilitazione sostanzialmente studentesca e di classe media. Questo contributo è di un collettivo, di una rivista francese che si chiama Théorie Communiste, che scrisse nel 2010 della politica in Iran, cercando di rispondere un po' ad alcune domande e ad alcune definizioni della situazione iraniana, al contempo appunto come un paese attraversato da questo tipo di lotte giovanili di classe media, studentesche contro la dittatura, allo stesso tempo un paese che non si poteva semplicemente liquidare come un paese tra gli altri con classi dirigenti come le altre, ma un paese che aveva anche esplicitamente e anche oggettivamente un suo ruolo di contrapposizione, diciamo, ai centri della city capitalista mondiale rappresentata dagli Stati Uniti e dall'Occidente. Definivano un po' l'Iran come un conglomerato. Qua c'è degli estratti che in parte potremmo forse dire sono sorpassate anche dalle mobilitazioni attuali per la composizione, per il suo allargamento rispetto ai cicli precedenti, ma che è interessante per come riesce a definire quello che è in gioco in qualche modo in quel contesto. È una delle parti finali del libro dove parla del partito ideologico e quindi della dimensione del politico, qui inteso non come ciò che divide, ma diciamo come dimensione della politica esplicita, no? Di quello che i valori, l'ideologia, il dichiarato, diciamo così. E dicono: noi torniamo allora alla tesi centrale di questo piccolo libro, secondo cui la questione attuale in Iran è quella, che ci piaccia o no, innanzitutto una questione politica. Alla risoluzione di questa questione politica è sospesa l'entrata dell'Iran non nel capitalismo mondiale ristrutturato, ma di botto nella crisi di questo stesso capitalismo ristrutturato. E questo, anche se ci piace ancora meno, perché la questione innanzitutto del politico è la questione delle classi medie, che sono spinte come attori centrali della risoluzione di questa questione. Peggio ancora, se l'attore centrale è la classe media, è perché essa sola può costituire oggi un partito ideologico attraverso il quale il combattimento, la lotta sarà portata fino alla sua fine. Partito il cui programma, sotto le parole di libertà, di democrazia, di femminismo, eccetera, eccetera, sarà l'integrazione mondiale del paese, uno Stato libero e una classe capitalista libera. Questo implica una ricomposizione della borghesia che non esiterà a sacrificare qualcuno dei suoi membri, ma questo significa anche licenziamenti di massa e fine della politica redistributiva. Questo significa anche che le classi medie saranno, alla fine dei giochi, il dindon della farsa, il dindon non so bene cosa voglia dire, il proletariato quanto a lui è ora già ed ora è già diviso quanto alla sua partecipazione a questo partito. Dicevamo, in parte forse già un po' sorpassata questa definizione per l'estensione ad altre componenti della mobilitazione rispetto ai cicli precedenti, ma come dire, su quella che è l'egemonia e diciamo il peso centrale di ciò che è esplicitato in queste proteste sembra essere ancora una definizione abbastanza valida e precisa. Queste erano anche alcune riflessioni che avevamo trovate, pur non avendo avuto il tempo di citarla, su alcuni articoli di queste stesse correnti e contributi, cioè rispetto all'esitare della componente diciamo più classica operaia produttiva del petrolio rispetto a questa mobilitazione, il capire quando è il suo momento e quanto ne è dei suoi interessi sostanzialmente. Ancora due pezzi perché mi sembrano abbastanza precisi. Qui dice: qualifichiamo questo partito come ideologico a causa del livello politico a cui può portare la sua azione, ma anche per il fatto che la sola volontà che riunisce le sue componenti è un'ideologia della libertà a nome della quale si svolge la lotta, si sviluppa la lotta. Bisogna precisare che l'ideologia non è qui un inganno, una maschera, un insieme di idee false. Sappiamo bene che l'ideologia è dipendente dall'essere sociale. Questo mi sembrava l'aspetto importante di tutto il discorso. Più avanti ancora, giustizia, diritto, libertà, uguaglianza sono ideologie, ma profondamente e pesantemente materiali quando ci si ritrova in tribunale o in prigione. La borghesia, dice il manifesto, ha costruito un mondo a sua immagine, ma l'immagine è in questo caso la cosa. La produzione di ideologia è parte in causa della produzione delle condizioni della vita materiale. Le rappresentazioni non sono un doppio più o meno inadeguato della realtà, ma delle istanze attive di questa realtà che ne assicurano la riproduzione e ne permettono la trasformazione. Il partito ideologico della libertà, che sarebbe insufficiente riportare gli interessi immediati ai soli interessi immediati della classe media, delle basi solide nella trasformazione che sono sopraggiunte nella società iraniana. Questo significa che momentaneamente questo partito ideologico della classe media, sostanzialmente, dice, può presentarsi come l'espressione generale degli interessi della società, rinviando tutti gli altri interessi di classi a uno statuto di interesse particolare, senza altra prospettiva che questa particolarità. E poi il discorso riprende un po' tutti i cicli e la genealogia, diciamo, dell'Iran, di cui abbiamo cercato di parlare in questa trasmissione.